Allora, intanto benvenute, grazie di essere qui. No? No, no, così se qualcuna passa e vuole entrare è ancora meglio. Non siamo molte, però ci sono molte giovani e questa cosa mi fa, a me che sono una bella babbiona, mi fa veramente un piacere immenso. E intanto vi presento Margherita Giacobino, che è la nostra scrittrice e traduttrice e intervistatrice e torinese di nascita e piemontese di indole e per Il dito e la luna come casa editrice. Allora, la cosa che andiamo a presentare oggi sono due testi. Il primo testo è è un incontro, diciamo, che Margherita ha avuto con questa diciamo storica lesbofemminista francese che è Marie-Jo Bonnet, e per la quale ha oltre aver fatto inizialmente c'è un'intervista e quindi proprio l'incontro con lei che dà il senso del suo lavoro, ma soprattutto ci sono pezzi di storia di Marie-Jo Bonnet e della storia del movimento femminista e lesbo-femminista francese e degli argomenti che vanno per la maggiore in questo momento in Francia e non solo in Francia, diciamo nel mondo occidentale, rispetto alla politica delle donne, diciamo, no?
Sì.
E poi un altro elemento interessante è alcune passioni che sono quelle di Marie-Jo Bonnet, soprattutto per quello che riguarda la storia delle donne e quindi che cosa è accaduto nei campi di concentramento rispetto alla possibilità di resistenza a quel tipo di esperienza da parte delle donne, che cosa le donne sono riuscite a mettere in campo. Ma intanto, perché una domanda che facciamo a Margherita, visto che è lei che ha avuto questa passione, no? E questa curiosità soprattutto, è perché questa pubblicazione e chi è Marie-Jo Bonnet?
Okay, io però comincio prima, faccio un passo indietro, ok?
Ne hai facoltà.
Parliamo del dito e la luna. Io ho fatto un'opera di convincimento e di, insomma, ho spinto l'editrice a riprendere il lavoro. Lei non è qui, lo posso dire, lei sta lì fuori a vendere i suoi libri. Il dito della luna è un'editrice che è operante da,
molti
diciamo,
anni.
Pure una ventina d'anni. È stata la prima e forse perfino l'unica l'editrice lesbica assolutamente indipendente italiana.
Prima c'è stata Estro, però va bene.
Prima c'è stata Estro, sì, hai ragione. Che sì, che non, ha più non è più operante.
Non no, è non più è più operante.
Esatto. Allora, abbiamo fatto con Il dito e la luna, a un certo punto è cominciata la nostra collaborazione. Io ho lavorato con loro per dei libri molto belli. Abbiamo tradotto Dorothy Allison, che adesso finalmente altri editori si sono accorti di lei. Abbiamo tradotto Monique Wittig, abbiamo pubblicato i libri di Isabel Frank, alias Lola Vanguardia, che guarda caso è qui presente, libri molto divertenti. Abbiamo tradotto l'antologia di storia lesbica di Lillian Federman, cioè fatto una compilazione, diciamo. E l'ultimo nostro lavoro è stato nel 2014 con Sorella Outsider, gli scritti politici di Audre Lorde. Un libro che per me è stato fondamentale, un libro che è molto importante, secondo me. Dopodiché, per esigenze del tutto squisitamente alimentari, Francesca ha scelto anche altri campi di lavoro e io l'ho convinta a tornare in questo poco remunerativo ma appassionante questa arena. Allora, io ho incontrato Marie-Jo Bonnet personalmente l'anno scorso, ma io la conoscevo già dai suoi libri. Lei ha scritto due libri molto belli e molto approfonditi sulla storia lesbica. Il primo è la sua tesi di laurea, diciamo, esordito così, che poi è stata pubblicata. E questo, per questo lei non ha fatto mai carriera accademica, perché si è indirizzata risolutamente su un campo che in quegli anni, alla fine degli anni 70, primi anni 80, era impercorribile. Adesso non lo so, Marie-Jo Bonnet è anche lei in un certo senso un outsider, è al di fuori del mondo accademico, è una storica che lavora molto seriamente, molto lucidamente, ha lavorato sulla storia lesbica, sulla storia del femminismo, sulla storia delle donne nell'arte, è preso in esame anche la letteratura, uno dei suoi libri è dedicato a Simone de Beauvoir e ai suoi rapporti con le donne. E un altro suo interesse è quello del donne nella resistenza francese nei campi di concentramento. Desiderio libertà è il titolo che ho voluto dare io a questo libro perché mi è sembrato sintetizzare proprio i fulcri attorno a cui si muove il suo discorso, perché la sua impostazione del desiderio lesbico come un qualcosa che investe l'intera personalità e la libertà, perché lei parla di scelta, lei parla di autodefinizione e parla anche di libertà in quanto dell'attentato alla libertà che la libertà femminile che il neoliberismo sta mettendo in atto. Dunque, questo libro nasce così. Io le ho chiesto, facciamo un libro, voglio fare un libro con te, e lei mi ha mandato una serie di articoli. Poi abbiamo un po' riesaminato, sfrondato questi articoli. Quando ho saputo che lei aveva scritto sulla storia dei rapporti fra femminismo e lesbismo, io ho voluto fortemente questo articolo, che è il primo che compare.
Quindi, ti posso interrompere un attimo, perché prima ne abbiamo parlato, no, con Margherita, e per quello che mi riguarda e ci riguarda, la cosa che è stata molto interessante è che questa ricostruzione storica che lei fa, quindi del rapporto che c'è tra il movimento femminista e il movimento lesbico, che in un primo momento negli anni 70 diciamo andavano insieme, era un fiume in piena, ma che poi si è andato via via differenziando, né più e né meno. I passaggi che sono stati di cui lei ci ha raccontato, che sono i passaggi francesi, sono stati pari pari passaggi in Italia, la stessa cosa, e devo dire anche oltreoceano, perché se noi andiamo a rivedere alcuni scritti come quelli di Adrienne Rich, che è il testo famoso di Adrienne Rich, no? Che è sull'esistenza lesbica, no? Eterosessualità obbligatoria e l'esistenza lesbica, Adrienne Rich fa la stessa critica al movimento femminista, che dice appunto ha fatto sparire, non rende giustizia alle lesbiche. Scusami se, però mi sembrava una precisazione importante, quindi diciamo che la storia che ci coinvolge, di cui narra, che racconta così precisamente Marie-Jo, è la stessa, che almeno riguarda il cosiddetto mondo occidentale, cioè tutto il primo mondo.
Sì, mi sembrava estremamente importante portare in Italia il suo lavoro, perché lei, quello che di lei mi piace moltissimo è innanzitutto la profondità della sua ricerca, la chiarezza dello sguardo, la limpidezza del linguaggio. Lei è una persona che parla chiaro, che è capace di leggere i nessi. Per esempio, ho trovato estremamente in altri suoi libri, lei parla proprio della storia del lesbismo in Francia, ovviamente, essendo francese, certo, centrata sul suo paese. Leggendo dei nessi con la storia dell'arte, con la storia letteraria, con la storia politica, che sono estremamente interessanti e anche originali. E quindi mi sembrava importantissimo mettere in campo questa sua visione.
Posso certo aggiungere? Lei fa un'analisi lucidissima. Fra l'altro dice una cosa che a me ha colpito in particolar modo, e che dice, no, che nel secondo decennio degli anni, dagli anni 80 che portano, 80-90, quindi questa parte di traghettamento della storia, diciamo, delle donne, avviene un'altra cosa. Parla della Francia, ripeto, ma in Francia che cosa succede? Dice, arriva la sinistra al governo e quindi il femminismo si allea in qualche maniera con questo aspetto, perché c'è una parte, diciamo, del cosiddetto femminismo di sinistra, o come si colloca, non si sa, però ha più un imparentamento in quella direzione che non in altre, no? E che cosa succede? Che il femminismo stesso diventa di tipo istituzionale, sposa in qualche misura la politica dei diritti, quindi diventa il femminismo dei diritti, smettendo di indagare, come faceva nella prima metà, cioè negli anni 70, sulla questione dell'identità e dell'identità di genere, che oggi chiamiamo l'identità di genere, che un tempo era l'identità sessuale, no? E quindi del capire rispetto al desiderio, alla maternità, alle scelte consapevoli, alla contraccezione, ma non solo, ma soprattutto alla sessualità, prendendo parola finalmente. Ma se tu sposti e vai su un'altra direzione, abbandoni questo. Ed è quello che è successo, ripeto, un po' in tutto il mondo occidentale. E lei appunto dice, le femministe abbandonano l'esplorazione del femminile in rivolta, il femminile in rivolta, che porta allo sviluppo di una cultura identitaria a favore del femminismo dei diritti, che si definisce in rapporto al posto da occupare nella polis patriarcale. E quindi questo aspetto, questo elemento, sposta completamente. Ed è interessante capire questi elementi che hanno portato poi successivamente anche nel rapporto con il movimento gay, quindi il movimento omosessuale in generale, a uno sviluppo rispetto a una critica del mondo, come lei lo definisce, fallocratico, no? Patriarcale fallocratico, una critica quindi di questo mondo e della possibilità di vivere espressioni di libertà e di desiderio anche nel mondo gay, ha una trasmigrazione rispetto al mondo del diritto e quindi alla rivendicazione del, per esempio, matrimonio per tutti. Quindi poi lei fa tutta una...
Sì, lei ha scritto questo libro che si chiama Addio le Rebelle, che è un ribelli addio, che è un'analisi di quello che è successo dal momento in cui tra il momento in cui i primi movimenti, l'MLF e il FAR, che erano il Movimento di Liberazione delle Donne in Francia, e il Front Homosexuel Révolutionnaire, d'Azione Révolutionnaire, manifestavano insieme nei primi anni 70, manifestavano contro la normalità, con lo slogan appunto di andare contro la normalità, di proletari di tutto il mondo accarezzatevi, dicevano, insomma era un rovesciamento, irrompevano, racconta una scena in cui irrompono in una chiesa in cui c'è un matrimonio al grido di liberiamo la sposa.
capito? Quindi con delle cose di grande trasgressione.
E cosa è successo in questi 40 anni in cui invece il grido è sposiamoci tutti? Cioè c'è stato un passaggio alla normalizzazione, una richiesta di normalizzazione, un voler dimostrare che noi siamo, noi perlomeno i gay, perché le lesbiche restano fuori da questo discorso, più normali, più belli, più bravi, più adatti a fare i genitori, eccetera.
E quindi, questo porta appunto al diritto a tutto, quindi diritto al figlio, con tutto il dibattito che c'è in Francia e con le posizioni che le femministe francesi hanno preso, per esempio in maniera più radicale rispetto a quelle che ci sono in Italia contro la GPA, no? Quindi la gestazione per altre o la maternità surrogata, insomma, no?
Sì, certo, e qui porta a quello che ci sono le attuali guerre dell'utero, e ci sono state le guerre dei sessi, le guerre delle... Vabbè. Attualmente ci sono
ancora...
queste cose qua che noi non vogliamo, noi vogliamo poter pensare liberamente. Ecco, per me Marie-Jo è stato un po' questa
però l'unica cosa poi mi sto proprio zitta, però che è interessante, che Marie-Jo dice una cosa... Cioè il diritto al matrimonio per tutti porta al diritto appunto in assoluto, quindi il diritto al figlio, quindi il bambino si perde, cioè tu puoi farlo in tutti i modi e la GPA prevede dei passaggi, la gestazione per altri, quindi l'ovulo di una madre, quindi una donatrice, una portatrice, e so già due, e poi una madre sociale o una madre che può essere anche un padre, che è la parte finale, quindi tre madri, mentre il padre biologico corrisponde al padre sociale, cioè chi insemina è poi il papà, vero? Quindi il detto latino, mater semper certa est, che voleva anche essere un epiteto per le donne, ma che comunque riconosceva l'assoluta sicurezza della maternità, viene a cadere verticalmente e chi diventa? Pater semper certo est a questo punto,
sì, esatto.
Ribaltando, ecco, insomma, questa cosa forse è un po' inquietante e Marie-Jo su questo sta facendo una grande battaglia, però è un elemento, no?
È un elemento. No, a me mi ha molto affascinato questa sua visione perché diciamo che la libertà di pensare è una cosa alla quale ancora non ho abdicato, altre libertà magari di esprimere uno col tempo diventa un po' più tollerante, un po' più cinica, allora si esprime magari in modo più divertente, in modo meno come dire, militante. E comunque, che altro possiamo dire di questo libro? Che non abbiamo, manca diciamo quel discorso di Marie Jobonet sull'arte, che è un discorso estremamente importante, magari passeremo lo vedremo in seguito,
certo.
Perché lei ha lavorato moltissimo sulla presenza delle donne nell'arte, mentre qui si parla, cioè c'è una vastità di altre, e mi sembrava molto importante inquadrare proprio perché c'è un legame fra tutte le cose che lei dice, perché non è una pensatrice che si disperde, si incasella, si divide in scatolette, ma è una donna che porta sempre con sé la sua la vastità del suo pensiero, della sua conoscenza storica, eccetera.
Infatti, se puoi, cioè, c'è un profondo legame in tutti questi pezzi che stanno dentro il libro, compreso tutto quello che riguarda quello che dicevamo prima, le donne come hanno fatto a resistere nei campi di concentramento.
Sì, lei mette in luce questa cosa che non è stata mai raccontata, e cioè come i legami di affetto, di amicizia sono stati importanti per la sopravvivenza, e queste cose erano, lei dice, erano, sono state importanti anche per gli uomini, ma sono state ancora più spiccatamente importanti per le donne, e fino a toccare anche quello che poteva essere l'eros lesbico nei campi di concentramento,
certo.
un argomento ancora non studiato e che però che comunque esisteva, su cui sono state scritte anche delle cose, anche dalle stesse deportate, no? Quindi è una cosa, diciamo, è un'introduzione, uno dei campi. Lei si è dedicata a questo studio da pochi anni perché lei è originaria della Normandia e dice, a un certo punto, ma già un po' più avanti con l'età, si è resa conto, celebrando, c'era un anniversario dello sbarco in Normandia, si è resa conto di come in fondo questo l'avesse segnato, no? Di come il luogo di cui lei è originaria ha segnato il luogo dove sono state avvenute tante battaglie, lo sbarco, cioè veramente è stato segnato molto pesantemente dalla guerra, di come avesse inciso anche sulla sua vita, e ha cominciato a indagare anche sulle figure di combattenti, di resistenti, un lavoro che sta proseguendo.
Che è interessante. Bene, allora questo è il primo libro che il Dite la Luna porta come novità. Poi abbiamo una novità nella novità, se posso dire. Allora, intanto io ringrazio Margherita per la sua generosità, perché tra le altre cose, con il Dite e la Luna viene ripubblicato questo libro, che è Un'americana a Parigi, al quale io sono molto affezionata, perché è stato il mio primo incontro con Margherita. Allora, detto questo, ovviamente qui Margherita è uno dei suoi tanti pseudonimi, non li posso svelare tutti, questo ormai lo possiamo svelare, Eleanor Rigby, che è il primo, uno dei primi pseudonimi di Margherita. E questo libro, che io ho incontrato tantissimi anni fa, scusate ma ve lo devo far vedere, questa è la prima edizione e questa è la mia, però vi invito a leggere la seconda edizione, perché Margherita ha fatto delle operazioni splendide. Cioè, a distanza di 30 anni dalla pubblicazione, vedete che è tutto
25,
sommato
25.
Scusa,
no,
ti voglio dare 5 anni di più. Vedete che qualcosa cambia anche nella copertina, e secondo me non è.
No, intanto scusate, queste sono le copertine, queste sono di Elena Leoni. Parliamo bene delle donne che ci aiutano, fanno volontariato culturale. Ci sono quelle che assistono gli anziani, io tra un po' mi farò assistere, nel frattempo faccio volontariato culturale. Elena Leoni è una bravissima grafica, che è anche la grafica della rivista online Aspirina, che ha fatto anche questa cartolina che vi prego poi di prendere, e che è il nostro terzo progetto di cui parleremo domani. E questa qui è ovviamente la sua rielaborazione un po' fumettistica di una immagine in cui Natalie Barney e René Vivien fanno, più o meno, fanno una delle loro scenette, il paggio alla dama, cose di questo tipo.
Allora, intanto, io vi dico che cosa è successo a me la prima volta che ho incontrato questo libro. Me ne sono innamorato, io questo libro l'ho letto come bere un bicchiere d'acqua, perché la cosa che ho trovato e che secondo me è fondamentale per noi lesbofemministe, lesbiche, donne che comunque hanno voglia di essere presenti nel mondo in un qualche modo da protagoniste, se non fanno e Lola Vanguardia penso che ci possa dare ragione, se non fanno un bagno nell'ironia e non cercano di prendere un po' meno sul serio il proprio essere al mondo, per cercare di capire come stare al mondo, perché solo, cioè, che credo che questo sia un passaggio fondamentale. Io penso che non. Allora, Un'americana a Parigi parla dei salotti di quelli di fine 800, inizio 900, e siccome avevo bisogno di conoscere la storia delle donne e mi ero letta alcune cose, rileggerla in chiave ironica per me è stata una deflagrazione. Allora, e quindi mi è servito. Poi tutti gli altri, se poi abbiamo un po' di tempo, leggiamo qualche passaggio perché sono significativi, fanno proprio ride. Ecco, e quindi chiedo a Margherita, che cosa ha significato per te quella pubblicazione nel 25 anni fa e che cosa hai rivisto oggi?
25 anni fa è stato un po', vabbè, lo devo alle donne perché lo devo a Pat Carra, è lei che mi ha, diciamo, instradato il mio libro nel posto giusto, che poi era la collana anche le formiche di Baldini e Castoldi, cioè era una collana comica. Altrimenti io avrei girato per anni questo libro in mano per editori, così. Quindi 25 anni fa è stato un cambiamento della mia vita, ha significato prendermi un pochino di più, non tanto sul serio, come scrittrice, cambiare la mia vita anche lavorativamente, eccetera. Questi erano racconti, sono tuttora racconti. Parliamo di Elinor Rigby. Allora, lo saprete già, scusate se mi ripeto, Elinor Rigby è nata un giorno nella mia fantasia di lettrice. Io leggevo molti libri americani non tradotti, americani e inglesi, soprattutto americani non tradotti in italiano, e ci lavoravo su, mi affascinavano le storie, le tematiche, cose che magari non c'erano nella nostra letteratura, mi ha sempre affascinato. E a un certo punto mi sono detta, ma perché fra questi libri manca un libro in cui ci siano delle storie di donne, storie lesbiche, volevo proprio delle storie anche d'amore fra donne, che però non siano perdenti, dolorose, angosciose e tragiche. La vita sarà difficile, si deve combattere, ma poi si può anche vincere o comunque andare avanti con un sorriso, insomma. E allora mi sono inventata una scrittrice che aveva scritto questi libri, ho scritto la sua biografia, sua breve biografia in un articolo che era apparso sul Bollettino delle Donne di Torino, siamo nei primi anni Ottanta. Mm-hmm. Molti di voi laggiù non erano nate.
Anche ora sono delle ecografie, però andiamo avanti.
Le persone che hanno letto questo articolo, io pensavo mi dicessero, ah, che bello scherzo, invece mi hanno detto, che autrice interessante, un peccato non poterla leggere, perché non la traduci. E io mi sono detta, in effetti, perché non la traduco? Allora ho cominciato col tradurre il primo racconto che ho tradotto, si chiamava Il Labirinto, ed era molto impostato su May Sarton, un'autrice americana che io ho molto ammirato, che credo non sia mai arrivata in Italia, non so se l'hanno tradotto. Cioè è un personale, pensate che per esempio May Sarton ha scritto un libro dal titolo La Magnifica Zitella, cioè lei raccontava delle donne, della vita delle donne indipendenti. Ecco, questa era la cosa.
L'aspetto insomma che ti intrigava.
C'era tutto anche un subtesto lesbico che non era così evidente, ma c'era. Allora, io parlo di un racconto in cui si parla di due insegnanti in un college negli anni 50 e di che cosa succede quando si tratta di fare o non fare una specie di coming out, di intervenire in una situazione. E così poi sono venuti fuori pure gli altri racconti. E adesso questo libro è finalmente uscito dall'eternità dei diritti con cui avevo firmato nel mio contratto, essendo il primo contratto si firma qualunque cosa, anche Solano se ne sapeva qualcosa.
Certo.
Quindi, passata questa eternità di diritti, ho detto questo libro in qualche modo voglio che mi accompagni e mi sono rimessa lì e l'ho riscritto tutto, perché in fondo perché no, lei me lo avrebbe consentito.
Anche perché ti sei messa in contatto con Eleanor Rigby in qualche maniera?
Guarda, non siamo così.
Hai fatto una seduta spiritica?
No, noi siamo così, siamo telepatiche. E una delle, io non lo considero tanto uno pseudonimo quanto un eteronimo, cioè un aspetto di me. E Eleanor Rigby, anche lei amava col tempo rivedere alcune sue storie.
Certo.
E quindi ho lavorato sulla scrittura, ho precisato alcuni versanti della scrittura. Nel frattempo sono diventata un po' più cinica, un po' più stronzetta, per cui penso che si veda questo. E poi ho rifatto riscrivere a Meredith Slaughter, che è la sua endocrinologa, nonché medico curante, gli ho fatto riscrivere la postfazione.
Quindi, sì, che anche quella è interessante.
Sì, la postfazione è stata completamente riscritta dicendo dici qualcosa di più di lei, perché l'altra volta hai blaterato solo di te. E quindi mi ha riscritto questa postfazione in cui continua a non dire molto della vita di Eleanor Rigby, ma insomma.
Anche perché non ne sa proprio molto l'endocrinologa.
Ma poi sai come tante donne invecchiando, si interessa solo più a se stesse.
Certo.
Alcune anche da giovani. Comunque, e poi ho incluso un racconto che Eleanor Rigby aveva pubblicato su Aspirina negli anni 90, sempre d'epoca, che si chiama Piccole donne uccidono, in cui la famiglia March, Joe, Amy, Meg no perché sta a fare la femminista a New York, ma le altre tre sorelle raccontate da Beth si esprimono sulla guerra, la morte eccetera,
perché sono nell'esercito
e è un racconto che si svolge al tempo della guerra del Golfo.
Sì.
E questo è quanto, insomma, mi piaceva portarmelo dietro.
Quindi prima quando parlavamo hai detto che anche introducendo questo ultimo racconto, che appunto vi invito a leggere perché è molto interessante secondo me, hai voluto in qualche maniera, ironizzando, però indagare su quella parte dell'anima femminile che da molto buona può trasformarsi in che cosa?
No, la bontà in sé, la bontà, il nucleo autentico della bontà, così come ce l'hanno insegnato e spiegato nei secoli, è mortale.
Ecco, è quindi mortale. Questo è un elemento.
E quindi io ho preso la più buona delle sorelle Beth, quella che è destinata a morire, no? E ne ho fatto una specie di vestale della morte, se tu parlavi di questo racconto.
Sì, di questo racconto, sì.
E poi Joe è un maschiaccio, no? Piaceva tanto perché era un maschiaccio. Beh, io adesso, cosa diventa adesso un maschiaccio? Diventa una vera butch tatuata, etero, è l'unica etero perché si è riuscita a sposarsi quel professore, proprio etero doveva essere. E quindi è diventata una bulla tatuata che con dal bazooka facile.
E quindi sì, che ha fatto uno sterminio.
Un role model.
Esatto.
Questa era la.
E quindi abbiamo
storia.
Detto che cosa hai modificato, che cosa hai aggiunto. C'è una nuova veste grafica. E niente, quindi a me piacerebbe, se a voi va bene, leggere qualche piccolo passo, qualche piccolo passaggio.
Puoi leggere.
Sì, quello che mi piaceva a me.
Sì, 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 sì.
Aspetta, io lo devo cercare perché ce l'avevo su. Ecco qua, il labirinto, no?
No, è dopo.
È dopo, aspetta. Ecco. Allora, andiamo, Ladies don't. Cioè, le donne non possono, no?
Le signore non lo fanno.
Non lo fanno, non possono, eccetera. Io sull'inglese sono poco preparata. Allora, l'avvocata Ethel McFinn si lasciò cadere esausta in una delle accoglienti poltrone del suo club, al primo piano di una vecchia palazzina le cui finestre guardavano sullo zoo municipale di Brooklyn. Ordinò un mint julep con, lo dico alla francese, scusatemi ma mi sbaglio, con molto ghiaccio e lo beve d'un fiato, fissando un rinoceronte lontano tra le fronde del parco. Era stanca e depressa e si sentiva prossima ad un'acuta crisi di sconforto. Cercò di non pensare alla mattinata appena trascorsa, inutilmente. Non riusciva a togliersi dalla testa la visione di Marilyn Capuzzi, così com'era comparsa davanti al giudice, con gli occhiali scuri e il braccio ingessato. Durante l'udienza, la sua assistita si era riappacificata con il marito, che le aveva rotto il braccio, il sinistro stavolta. Sorridendo sotto il trucco pesante che cercava di nascondere l'ecchimosi, la sciagurata era tornata al tetto coniugale, dove l'aspettavano i quattro figlioletti. Il maggiore, per fortuna, al momento era dentro per spaccio. Mai più, giurò a se stessa l'avvocata McFinn, mai più avrebbe accettato di difendere gratuitamente, per giunta, una donna debole come quella Marilyn. Proprio quando la causa stava andando a meraviglia e il giudice era pronto ad affidare la custodia dei quattro piccoli teppisti al padre. «Donne», mormorò l'avvocato cacciandosi in bocca una manciata di noccioline, «si era rifugiata al club per potersi comportare malissimo, infrangere la sua dieta, bere, fumare e parlare da sola senza che nessuno ci facesse caso. A quasi 50 anni, Ethel McFinn era ancora una grande idealista, pronta a sperare, non appena ne aveva l'occasione, in un'umanità femminile, più razionale, più intraprendente, più vincente. Ma la sua fede, all'1:30 di quel giovedì di aprile, vacillava. Quante ne aveva viste di donne perdenti, deboli, vittime? Si guardò intorno. Qual era la realtà, si chiese. E qui, vabbè, fa una carrellata perché ci sono tutte, al club ci sono ovviamente tutte donne vincenti, no? E quindi... Che cosa fa? Vado oltre. Erano le 2 e l'avvocata McFinn doveva mangiare qualcosa se voleva essere in forma per l'udienza pomeridiana. Si trascinò in sala da pranzo, dietro il menù, sperando di non essere avvicinata da qualche vecchia conoscenza in cerca di compagnia. «Ethel!» strillò una voce come una corda di violino solista. «Perché ti nascondi, tesoro? Spero non ti dispiaccia se mi siedo accanto a te». Lentamente Ethel emerse dal menù e fronteggiò l'inevitabile. Violet Lindhorp, retiré al verde, critica teatrale a tempo perso, scrittrice di galatee e manuali su come decorare la tavola per gli ospiti, insomma, un'irriducibile eccentrica, un relitto di altri tempi, in abito lungo di velluto viola e mezzi guanti di pizzo nero. «Sei di un'eleganza squisita, Ethel», disse Violet, sedendosi con attenzione per non stropicciare la gonna. «Mi fa piacere vederti vestita da signora. Vorrei che tu mi vedessi appena arrivo a casa e mi vesto da Yeti», mugugnò Ethel, che non sopportava questo tipo di osservazioni. «Che sciocchina», rise Violet, con note così acute da far tintinnare i calici di cristallo. Si conoscevano da 30 anni e da 30 anni Ethel aveva un sacro terrore di Violet. Una donna dalla femminilità devastante. Ma insomma, continua perché Violet fa delle considerazioni sulle nipoti di Ethel, dice delle cose, ma andiamo a qualcosa di veramente intrigante. «Bene, Ethel, vorrei chiederti un favore», disse Violet mentre aspettava il caffè. «Mi rivolgo a te in quanto avvocata». «Dimmi pure, cara, ricorda soltanto che ho un'udienza tra 45 minuti». «Solo... sarò un lampo. Si tratta solo di poche vecchie ossa. Le hanno trovate gli operai nelle fognature del cortile di casa e ora c'è una piccola indagine in corso, una cosa del genere, credo». «Che cosa stai dicendo?» «Sì, alcune ossa, Ethel, di un uomo fra i 30 e i 45 anni che è stato sepolto nel cortile di casa mia un po' di tempo fa, diciamo 18 anni, 3 mesi e 4 giorni, se faccio i conti giusti. Sai, io con la matematica... Vuoi spiegarti, per favore? Ma mi stai dicendo che al medico e all'avvocato si deve dire tutto, non è vero? Sono stata io. Ti racconterò il fatto con la massima precisione possibile. Era una notte d'inverno. Io rientravo da teatro. Era tardi, circa le 2. Lo spettacolo era stato interminabile, oltre che infame. Hai presente quel teatrino off Broadway dove facevano spettacolini di sedicente avanguardia? Noiosissimi. Vai avanti, Violet. Un uomo mi seguiva da un pezzo. Avevo cercato di scoraggiarlo ignorandolo, ma nessun risultato. Aprì il cancello, lui d'un balzo entrò con me e richiuse il cancello alle spalle. Chi era? Lo hai visto in faccia? Naturalmente no, ho evitato di guardarlo. Non vorrei che io intrattenga dei competitori sconosciuti alle 2 di notte. No, certo. E che cosa hai fatto? Mi è saltato addosso e ha preso a frugarmi in modo disgustoso con una mano mentre con l'altra mi tappava la bocca. Oddio mio, e tu? Io sono caduta all'indietro sotto di lui. Era un uomo così pesante e molto concentrato su di sé, assai poco attento agli altri, altrimenti si sarebbe accorto che io avevo le mani libere, avevo tirato fuori il tagliacarte dalla borsetta e stavo per infilarglielo nella giugulare proprio sopra la clavicola. Come facevi, balbettò Ethel, a sapere esattamente dov'è la giugulare? Oh, io leggo un po' di tutto, sai, gialli, enciclopedie mediche, ogni sorta di cose. Insomma, è successo. Quell'individuo orribile, per fortuna, è morto senza fiatare. L'ho trascinato nel cortile e l'ho buttato in una buca che avevano fatto gli operai delle fognature per riparare un guasto. Ci ho versato sopra una carriola di terra ed era lì accanto, e il giorno dopo gli operai hanno fatto il resto. E poi continua, ma è breve. Quindi questo per dire che Ethel deve assolutamente ricredersi, perché dice: nella mente di Ethel andava prendendo forma una delle più belle arringhe della sua carriera. Forse era soltanto colpa degli aperitivi o della bottiglia di Borgogna che si era scolata a pranzo, ma ora si sentiva meno scoraggiata sul futuro e sul passato delle donne. Forse era un'illusione e magari era un po' anche criminale quello che sentiva, ma non era una sensazione sgradevole. Ecco, questa è la capacità di Margherita di spaziare tra tante cose, nel senso che ha la capacità di fare ironia appunto sulle donne, andandole a guardare, a sentire, ad annusare e a mettere un po' alla berlina nei vizi e nelle virtù. E non solo, direi. E poi anche quello di spaziare nei generi, perché questa è la grandezza, almeno io adoro Margherita, sono di parte e vabbè, questo è un altro parti maniche, però è vero che ha questa grandissima capacità di spaziare. E ci vuoi dire qualcosa sulle tue fonti di ispirazione?
Che dire, le mie fonti di ispirazione, beh, sono le persone. Violet per esempio era un'amica mia che io ho sempre trovato devastante, appunto. Era un'amica mia, grande amica, da con cui non ci parliamo più da decenni, però continuiamo in qualche modo a dialogare, perché le persone, come prima ti dicevo, infatti incontrare un vero personaggio nella vita è una grande fortuna, anche se è insopportabile, anzi forse ancora di più se è insopportabile, perché ti dà quella carica. Le persone sono... Purtroppo invecchiando diminuisce un po' la quantità di persone, di personaggi che tu incontri. Non so se è l'occhio mio, non capisco.
Può darsi anche che noi riduciamo un po' anche il raggio d'azione, no? Nel nostro muoversi.
Forse siamo più difese, forse ci lasciamo meno sorprendere. Comunque, diciamo, mi capita ancora. E questa è l'ispirazione, questa cosa qua, insomma. Sono tutti gli imprevisti di fronte a cui ti mette la vita, le persone che incontri, le persone che ti affascinano, ti irritano, ti fanno molto arrabbiare. E poi è bellissimo perché quando tu scrivi anche delle persone che hai detestato di più, non era il caso di Violet, che ho detto era una mia grande amica, la detestavo molto, ma era una mia grande amica. Comunque tu le ami quando scrivi, questa
certo,
è la cosa bella.
Ti riappacifichi con loro in qualche maniera.
Sì, sì, loro non sempre con te quando leggono.
Però, perché si riconoscono?
In alcuni casi sì. Normalmente se ne difendono, dicono: ah, io non c'entro per niente con questa cosa, poi magari non ti parlano per 10 anni. E vabbè, qua capita anche questo, è anche forse un sistema di difesa.
Sì. Io vorrei dire anche un'altra cosa, a differenza di questa edizione, sotto ogni racconto ci sono poi delle note che Margherita mette.
Filologiche, pura filologia.
Sì, esatto, che servono a comprendere meglio il racconto e la storia di quel racconto detto da Eleanor. Giusto?
Certo.
Naturalmente non è Margherita che scrive Eleanor, quindi va sempre fatto questo ping pong mentre leggiamo questo libro.
No, è la filologa che ricostruisce la storia, perché Eleanor Rigby è nata, sarebbe molto vecchia adesso se fosse ancora viva, e quindi questi racconti sono situati in momenti diversi del Novecento, insomma una specie di carrellata su diversi momenti, dagli anni 20 fino agli anni 90 del Novecento.
E quindi queste note sono una nuova chiave di lettura, insomma, no? Ecco.
Posso dire?
Certo,
una cosa?
Sì.
Allora, io a parte ti ringrazio per quello che hai fatto, ma ti ringrazio soprattutto perché mi hai permesso di conoscere Eleanor Rigby 25 anni fa. Anch'io quell'edizione, ma me la sono ricomprata perché merita di essere riletto, ma ti volevo semplicemente rendere partecipe dell'emozione che mi ha dato 25 anni fa, perché leggere un libro del genere che ha in sé una leggerezza tale che ti fa sorridere, io venivo dal puzzo della solitudine, cioè ti tagli le vene, dici oddio madonna sono pure lesbica, è un macello, e mi ha reso talmente tanto leggero il leggere, mi ha messo talmente tanta ironia, me l'ha trasmessa, che io ho cominciato a vedermi intorno con un occhio diverso. Per cui 25 anni fa è stato molto importante. Adesso lo voglio rileggere perché io, come Eleanor Rigby, mi sono invecchiata e voglio vedere l'effetto che mi fa. Però ecco, insomma, è stato veramente un grande regalo. 25 anni fa mi ha dato la possibilità di vedere la mia situazione con un occhio diverso, con una prospettiva quantomeno un pochettino più ampia. E quindi ti ringrazio.
Sì, io penso che magari quell'effetto lì, diciamo, del antidolorifico, forse adesso è meno urgente. Io spero che permanga l'effetto comico, perché questo è
Caterina ha sollevato un elemento che forse è interessante, perché tu poi questa cosa dell'antidolorifico che riprendi e riporti per aspirina, no? È un elemento, ricordiamo aspirina, la rivista online, prima era cartacea, adesso è solo online, però all'interno Margherita occupa un posto, nel senso che è sempre vivo questo progetto per te. Perché per esempio aspirina? Hai detto l'effetto antidolorifico.
Vivere, scusate, in questo mondo, non so, se ti sembra una roba allegrissima.
No, infatti l'ironia ci serve proprio per quello.
Ci sono dei momenti in cui la vita quotidiana, ma non solo personale, anche così più allargata, diventa un po' pesa. Ce ne dobbiamo andare.
Allora, un'ultima cosa. Questi libri li trovate al Banco del Dito e la Luna. E straordinariamente, posso permettermi, essendo qua e acquistati qua, possono essere acquistati con uno sconto.
Sì, infatti adesso ti devo
dire. Sì, che è questo 12, vero?
Sì.
Questo 12 euro.
E questo 10.
E questo 10. Quindi 2 euro di sconto su ciascuno.
In questa stanza o qua?
Anche di là.
E poi io vi invito domani pomeriggio alle 18, parleremo del progetto Solanas Mon Amour. Questo è l'anno di Solanas, chiaramente. Il 2014 per me è stato l'anno di Audre Lorde, perché sono uscite non solo le nostre traduzioni dei suoi saggi, dei suoi scritti, ma anche Zami. E il 2018 è l'anno di Solanas, diciamo, perché insomma sono uscite varie edizioni di Scam, è uscita la sua commedia, e perché noi lanciamo questo progetto.
Sì, è un progetto proprio ambizioso, diciamo noi, speriamo di poterlo realizzare insieme ad altre. Come sempre i progetti sono collettivi, sono delle donne.
Grazie.
Sì.
Quell'altro,
devo... Allora